Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Il terremoto in Myanmar continua il lavoro dei soccorritori, preoccupazione delle ONG per la trasparenza nella distribuzione degli aiuti e sul conteggio delle vittime. Complesso l'invio di aiuti internazionali al paese a causa della guerra civile, la Confederazione collabora con degli esperti ma in modo limitato. Tratta di esseri umani, cresce il bisogno di protezione delle vittime in Svizzera, molto spesso donne, sempre più giovani. Sono molto arrabbiato con Putin, prime critiche di Trump al presidente russo, pronto a applicare dazi secondari sul petrolio commerciato da Mosca se ostacolerà la pace in Ucraina. Ancora in primo piano dunque il terremoto in Myanmar e Thailandia. Questa mattina a Bangkok le squadre di soccorso hanno ripreso una disperata ricerca di 76 persone che si ritiene siano sepolte sotto le macerie di un grattacielo in costruzione, edificio crollato dopo il sisma di magnitudo 7.7 di venerdì scorso, ricordiamo con epicentro nella parte centrale del vicino Myanmar. 18 le vittime accertate in Thailandia, almeno 1700 nell'ex Birmania. Gli aggiornamenti con la nostra collaboratrice dal sud-est asiatico, Loretta Dal Pozzo.
Giunge qualche notizia di speranza dal Myanmar, dove altre 4 persone sono state estratte vive dalle macerie di una scuola 60 ore dopo il potente terremoto di venerdì. 29 persone invece sono state salvate da un condominio crollato a Mandalay, secondo le autorità locali. Centinaia di persone risultano però ancora disperse. Numerose città minori non sono state raggiunte dai soccorsi. Le immagini apocalittiche che circolano sui social media raccontano solo un frammento del disastro. Il limitato accesso ad internet, le interruzioni di corrente rendono difficile la comunicazione, la mancanza di macchinari adeguati per scavare tra le rovine, la scarsità di cibo, acqua e medicinali sono alcune delle sfide. Una nuova scossa di magnitudo 5,1 registrata domenica ha generato nuova paura. Già isolata e devastata da 4 anni di guerra civile, innescata da un colpo di Stato nel 2021, la popolazione dell'ex Birmania vive ore drammatiche. Combattimenti sporadici sono stati segnalati anche dopo il sisma. Ieri però le forze pro-democrazia hanno dichiarato un cessate il fuoco unilaterale per 2 settimane. C'è preoccupazione sulla trasparenza nella distribuzione degli aiuti e sul conteggio delle vittime tra le organizzazioni internazionali, molte delle quali sono già attive sul posto. Tra di loro 82 uomini dalla Cina, squadre da Russia, India e Stati Uniti.
Le necessità in Myanmar sono enormi, l'abbiamo sentito, è però complesso far arrivare gli aiuti sul posto per la situazione sul terreno dopo il terremoto, ma anche alla luce della situazione politica con conflitti interni e dittatura militare. Ora la Svizzera ha inviato 3 esperti messi a disposizione di una missione delle Nazioni Unite. Sentiamo Anna Krameri.
La Confederazione ha offerto aiuto in ambiti in cui la Svizzera ha esperienza in situazioni simili, garantire acqua potabile, assistenza medica e rifugi d'emergenza. Le autorità del Myanmar ora hanno accettato l'offerta. Concretamente, ci spiega il portavoce del Dipartimento Affari Esteri, Jonas Montani, al momento partiranno 3 esperti del Corpo Svizzero d'Aiuto Umanitario. La missione sarà coordinata dall'ONU. Sul posto valuteranno i danni della catastrofe, stabilità del suolo, qualità dell'acqua e dell'aria, così come lo stato delle infrastrutture. È un primo aiuto, evidentemente limitato, molto meno rispetto a quanto fatto in Turchia e Siria dopo il terremoto del 2023. Lì la Svizzera inviò 80 di specialisti con cani per la ricerca di persone, così come un team di aiuto umanitario. In Myanmar la situazione è particolarmente complessa, come si capisce dalle dichiarazioni alla RSI dell'incaricato d'affari all'ambasciata svizzera in Myanmar, Daniel Derzic.
Una parte del territorio è controllata dal regime militare. L'autre partie par l'opposition ou la résistance. Il faut parler avec les deux et ça complique un petit peu l'organisation.
Una parte del territorio è controllata dal regime militare, l'altra dall'opposizione. Una complicazione in più per l'aiuto umanitario. Resta quindi da capire quanto potrà e vorrà fare in più la Svizzera per aiutare la popolazione dopo l'invio dei 3 esperti e oltre alla fornitura di 1200 kit medici promessi finora.
In Myanmar si stanno attivando anche varie organizzazioni non governative che verranno aiutate dalla catena della solidarietà, che ha lanciato una raccolta fondi. Trovate le informazioni per le donazioni sul sito della catena. Tra le varie forme di pagamento c'è anche il codice QR per un versamento con Twint. Occorre sempre menzionare il nome della colletta, che è Terremoto nel sud-est asiatico. Vi ricordo inoltre che alla tragedia che sta vivendo il Myanmar è dedicato anche il nostro approfondimento Modem in onda alle 8:30 su Rete 1. Donne sfruttate sessualmente, badanti o lavoratori schiavizzati in casa o nei cantieri. La tratta di esseri umani può assumere tante forme anche in Svizzera. Lo scorso anno 208 vittime si sono rivolte in cerca di aiuto al centro specializzato FITS di Zurigo, centro i cui alloggi di protezione hanno visto aumentare del 50% i pernottamenti. Le ragioni nel contributo da Zurigo di Gianluca Olgiati.
Sempre più giovani le persone, l'80% sono donne, che chiedono aiuto al centro FITS di Zurigo, il principale servizio di protezione alle vittime di tratta di esseri umani in Svizzera. Più della metà ha meno di 27 anni, provengono da paesi come Ungheria, Romania, Colombia, Thailandia. Sempre più persone, 51 l'anno scorso, hanno avuto bisogno di un alloggio di protezione e per un periodo sempre più prolungato. Diverse le ragioni, come spiega Fanny Wirt della FITS.
Einerseits hatten 25% aller Betroffenen als Tatort das Ausland.
Il 25% delle vittime è stata sfruttata all'estero, sono quindi persone che non hanno una rete sociale in grado di sostenerle in Svizzera in situazioni così precarie. Inoltre, aggiunge Wirt, constatiamo che la complessità di casi è aumentata molto, ad esempio ragazze molto giovani con problemi di dipendenza perché durante lo sfruttamento erano state obbligate a consumare droghe. Vittime all'estero, caso emblematico quello delle donne sfruttate sessualmente durante la fuga lungo rotte pericolose verso la Svizzera. Il problema, per simili casi la legge non prevede l'accesso a prestazioni finanziate dallo Stato come la consulenza giuridica o il sostegno psicologico per l'aiuto alle vittime. E al momento la FITS, sostenuta da diversi cantoni a pagare per loro, una lacuna che vuole colmare un'iniziativa parlamentare che a inizio aprile approderà alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.
Da anni in Svizzera tutta una serie di pesticidi e insetticidi non è più autorizzata. Gli agricoltori e frutticoltori avevano il permesso di consumare entro l'estate del 2022 le scorte di questi prodotti. Sulla base di analisi fatte per esempio sulle api morte ma anche su frutta e verdura, risulta invece che vengono tuttora usati in agricoltura. La Confederazione ha quindi deciso di aumentare i controlli. Monica Fornasia.
Da anni coltivare senza determinati pesticidi o attenersi a regole rigide quando si usano significa anche ricevere specifici pagamenti diretti. Il sistema si è però sempre basato sull'autodichiarazione e i controlli spesso si sono limitati ai registri contabili degli agricoltori, non a prelievi di campioni dai campi. Nel 2023 la Confederazione ha deciso di destinare più soldi a questo tipo di verifiche. Si è così arrivati a 500 analisi di laboratorio, il triplo rispetto all'anno precedente, e in 45 casi sono state ridotte le sovvenzioni federali come sanzione, lo ha rivelato la Sonntag Zeitung. I campioni sono stati prelevati da cavolfiori, grano, uva e fragole e nell'11% dei casi sono state trovate sostanze proibite perché cancerogene o perché influiscono sul sistema ormonale umano e quindi anche sulla fertilità.
L'Unione dei contadini svizzeri da una parte è perplessa. Non possiamo spiegarci queste cifre perché non conosciamo i dettagli, dice il suo direttore Martin Rufer, che ai microfoni di SRF aggiunge: il fatto è che le regole cambiano velocemente e forse questo poi porta a un'applicazione errata. D'altra parte però l'associazione vuole agire con nuove misure che spaziano dalla formazione a alle verifiche così da ridurre il problema. Ma anche l'Ufficio federale dell'agricoltura farà di più. Già quest'anno i controlli aumenteranno da 200 a 1000.
È stata messa sotto inchiesta dalla FINMA, la società ticinese che avrebbe dovuto acquisire la maggioranza di Visibilia, la società editrice proprietaria, tra l'altro, di Novella 2000 e che appartiene alla ministra italiana del turismo, Daniela Santanchè. I dirigenti della WIP Finance di Paradiso, questo è infatti il nome della società ticinese, non possono effettuare alcuna transazione senza il consenso di un avvocato nominato dalla FINMA qualche settimana fa. Oggi, infatti, Santanchè avrebbe dovuto ricevere da WIP Finance 2 milioni di euro. Ci dice di più Pervin Cavaccioglu.
La Santanchè cede il controllo di Visibilia agli svizzeri di WIP Finance. Titolavano così alcuni giornali italiani qualche giorno prima di Natale. Visibilia, lo ricordiamo, è tra le società che hanno portato la ministra del turismo italiana a finire in guai giudiziari per falso in bilancio. La WIP Finance, con sede a Paradiso, sarebbe dovuta entrare in possesso del 75% dell'azienda che gestisce Visibilia, e questo per una somma di poco meno di 3 milioni di euro. Una piccola quota era già stata versata. Oggi avrebbe dovuto essere pagato il resto, un po' più di 2 milioni. Ma questo non avverrà, come riporta un articolo apparso ieri sul Fatto Quotidiano. A bloccare per ora tutto è stata l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, ovvero la FINMA. Come da noi appurato, sul registro di commercio del Canton Ticino si legge che in data 18 marzo scorso la FINMA ha nominato l'avvocato Francesco Neff di Lugano titolare di un'inchiesta e in pratica attuale dirigente della fiduciaria ticinese. Al momento non si sa se questa decisione della FINMA sia legata alle inchieste italiane a carico di Daniela Santanchè, ma verso la fine di gennaio, sempre sulle colonne del Fatto Quotidiano, si leggeva che un azionista di minoranza di Visibilia, citiamo, su WIP Finance presenterà un esposto per riciclaggio ai magistrati di Lugano. La fiduciaria ticinese è stata inoltre più volte sotto i riflettori di Report, il programma di giornalismo investigativo di Rai 3.
Andiamo all'estero. Donald Trump ha criticato per la prima volta Vladimir Putin. Il presidente statunitense si è detto molto arrabbiato con il suo omologo russo se ostacolerà la ricerca di una pace in Ucraina ed è pronto ad applicare dazi secondari sul petrolio commerciato da Mosca. I dettagli con Chiara Sami.
Non è stata una critica fatta davanti alle telecamere. Donald Trump si è intrattenuto con una giornalista della trasmissione Meet the Press, che ha poi riportato la conversazione. Ma è la prima volta che il presidente americano fa sapere di essere molto arrabbiato, il termine impiegato è più volgare, con Vladimir Putin per aver messo in dubbio la credibilità di Volodymyr Zelensky e per aver discusso di una nuova leadership in Ucraina. Donald Trump ha brandito, ancora una volta, l'arma dei dazi, questa volta secondari. Se con Mosca non dovessimo riuscire a raggiungere un accordo e pensasse che è colpa della Russia, cosa che potrebbe non essere, ha fatto sapere, applicherò tariffe secondarie sul suo petrolio. Ovvero ad essere colpito sarà chi compra petrolio da Mosca e che si vedrà imporre dazi tra il 25 e il 50% sui suoi prodotti venduti negli Stati Uniti. Donald Trump non ha certo dato del dittatore a Putin, come aveva fatto con Volodymyr Zelensky. Ancora una volta non ha incolpato la Russia dell'invasione dell'Ucraina, ma le parole riportate tradiscono una certa impazienza da parte della Casa Bianca e del suo inquilino per trattative che non avanzano alla velocità voluta e per un accordo di tregua limitata tra Kiev e Mosca non così soddisfacente.
Il nostro ultimo contributo ci porta in Francia, dove c'è grandissima attesa oggi per la decisione dei giudici sul caso di appropriazione indebita di fondi europei che vede coinvolta Marine Le Pen. La leader del partito di estrema destra, il Rassemblement National, potrebbe infatti essere condannata ad una pena di ineleggibilità per 5 anni. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Un verdetto che potrebbe cambiare il destino politico di Marine Le Pen e il futuro della Francia. Una sentenza che potrebbe segnare la morte politica della leader del Rassemblement National. I giudici francesi emetteranno oggi la loro sentenza sul caso di appropriazione indebita di fondi europei che da anni preoccupa il partito di Marine Le Pen. La deputata francese è accusata, insieme ad altri 26 coimputati, di aver impiegato una quarantina di assistenti parlamentari, pagandoli con fondi dell'UE per svolgere attività nazionali e non europee. Tra gli assistenti coinvolti c'è anche Jordan Bardella, l'attuale presidente del partito. Secondo le istituzioni europee, il danno ammonterebbe a quasi 5 milioni di euro. Il Rassemblement National ha già rimborsato 1 milione di euro, ma attenzione, secondo i legali del partito, non si tratta di un'ammissione di colpa. Marine Le Pen, infatti, ha sempre respinto al mittente tutte le accuse, negando qualsiasi irregolarità nell'uso dei fondi europei. «Sono serena», ha dichiarato la leader del partito di estrema destra, che però rischia una pena durissima, quella a 5 anni di ineleggibilità, applicabili immediatamente. Una condanna che le impedirebbe di candidarsi all'elezione presidenziale del 2027 e che potrebbe segnare la fine della sua carriera politica.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.